un posto di rilievo nella prosa e nell'opera filosofica di Francesco Petrarca, e lo occupano nella produzione in prosa. Si pensi al quarto libro dei Rerum Memorandarum, dove, se viene discussa l'affidabilità delle visioni notturne, sono rammentati alcuni casi in cui Petrarca, a dispetto di altre situazioni, e anche solo rimettendo gli esempi al mondo della coincidenza, concede loro un certo credito. Oppure si possono disturbare diverse lettere in prosa, in cui i sogni sono raccontati e quasi sempre sono riconosciuti come rivelatori di uno stato d'animo o di un momento particolare della sua vita. Ai tanti, a me piace ricordare fra i tanti, quello a Colla di Rienzo, dove lui gli racconta questo sogno di una gloria comunque un po' funesta. Anche Gaia sorride perché conosce bene questa questione. O ancora, seppur con più dubbi e non sorprende, andranno rammentati i sogni che compaiono nel De Remedis Utriusque Fortuna. Se dunque la riflessione di Petrarca rispetto alla dimensione onirica è tutt'altro che occasionale, non meno rilevante è il ruolo accordato al mondo notturno nei versi latini, nell'Africa, con il sogno profetico di Scipione, e in quelle volgari. Dopotutto, se al genere della visio insomnis, magari a occhi spalancati dalla struttura fragile, pertengono i trionfi, che si aprono con l'io vinto dal sonno, che vede una gran luce, Boezio, fin dall'esordio del canzoniere, fa la sua comparsa il cosmo onirico. Mi riferisco al breve sogno, l'ultimo significativo sintagma del sonetto premiale, il quale è incastonato in una lezione morale tipica di Petrarca, volta a sminuire il desiderio erotico mondano che, se raccoglie una lontana eco dell'ecclesiastico, non si discosta molto da una formulazione proposta da un suo amico che abbiamo anche disturbato, cioè Pierre Bersuy. Nel secondo libro del Reductiorum Morale all'opera di Bartolomeo Anglico, l'umanista francese riconosce la vita e l'opinione dei malvagi, per quanto concerne mondo e felicità terrena, come null'altro se non un futile sogno negativo. E questo poiché quei peccatori, non dissimili dal protagonista del canzoniere, sbagliano nel preferire l'ombra alle cose, il signum prosignato, immaginem pro veritate e falsum pro vero. Come scrisse Claire Caballò, si può dunque dire che il sogno costituisce per Petrarca un sursis inépuisable d'inspiration. Se si può facilmente concordare con la studiosa su questo punto e sulla varietà di funzioni che il mondo dei sogni e delle immagini riveste nella produzione letteraria dello stesso, d'altro canto tale varietà non mi sembra che sia la traccia del fatto che il nostro si considerasse un compilator piuttosto che un innovator della materia. Forse Petrarca non aggiunge molto alla teoresi sulla materia onirica, è vero, ma ciò accade anche perché l'argomento ai suoi occhi godeva di una tradizione autorevole, composta sul piano filosofico da Aristotele, Cicerone, Macrobio, Vercilio, Agostino, Tertulliano, forse da Giovanni da Salisbury, come ha dimostrato Giuliana Crevantini, e da quello poetico-letterario dallo stesso Cicerone, da Virgilio, da altri autori classici, Ovidio, per esempio, e anche dagli storici, Spedoni, da cui poteva trarre materiale utile per la compilazione degli episodi che danno vita a Rerum Memorandarum. Autorità di cui invece non sono, o lo sono solo in maniera molto parziale, dotate altre materie, come l'astrologia o la divinazione. Del resto, pure l'alternanza di giudizio riservata all'argomento che ha posto in dubbio la qualità dell'interesse di Petrarca per il mondo onirico, finendo per considerare la questione come una sorta di prurito di maniera, ecco, è in linea con l'atteggiamento ugualmente contraddittorio assunto da una o più delle suddette autorità. Non penso solo a Cicerone, Calcidio o Macrobio, che pure distinguevano diverse tipologie di sogni più o meno affidabili, in numero da 3 a 5, particolarmente efficace quella di Macrobio, che ne individua 3 vere, oraculum, visio, somnium, e 2 false, insomnium e visum. Divisioni mobili però, labili, o meglio fenomenologiche, che mentre possono anche mischiarsi tra loro, e lo vedremo, forniscono a Petrarca, come ha mostrato Luca Marcozzi, le basi teoriche per la sua ermeneutica. Pensiero complesso e del tutto estraneo, va detto subito, al mondo superstizioso del popolino, che oggi ci viene attestato attraverso opere come il Sognale Danielis, per esempio. Per quanto concerne l'alternanza di giudizio e per la scarsa fiducia da prestare alle credenze più popolari, volgari, basse, credo che la posizione di Francesco, Petrarca, di Francisco, si sia costruita guardando in particolar modo ad Agostino. L'influenza di quest'ultimo su Petrarca, per quanto pertiene l'ambito onirico, specialmente per l'azione di Laura Fantasma e per il ruolo svolto dall'immaginazione dell'io, protagonista del canzoniere, era stata già ipotizzata alcuni anni fa da Claude Perrus. Agostino è un'autorità fondamentale per vari motivi. Innanzitutto, se egli, come il suo discepolo lontano nei secoli, in talune occasioni mostra una certa diffidenza verso il mondo dei sogni, e ciò avviene tanto nel De Genesi ad Litteram quanto nel breve trattato dedicato alla cura dei morti, diversamente nello scritto che tratta della sua vita, nelle Confessioni, uno degli eventi cardine di quella autobiografia onirica, come l'ha definita Jacques Legault, il momento topico dell'itinerario spirituale di Agostino, l'abbandono della vita peccaminosa e piena di lussuria, condotta spregiando il rischio del peccato, in una parola la conversione, è messa in moto soltanto dopo un sogno rivelatore. Non dell'io narratore, però, ma di sua madre, Monica. È il sogno della regula lignea, una visione che Agostino riconosce come vera perché ispirata direttamente dal divino e che dà l'avvio a ciò che poi sarà la conversione, quindi l'approdo al cristianesimo. Il sistema onirico dalla matrice contraddittoria presente in Agostino è stato esaminato con molta attenzione da Martin Dulé, che ha ricordato come il vescovo di Ippona, sebbene consideri chi crede ai sogni alla pari di uno sciocco, ne contempla che esistano dei sogni simboliche e premonitori. Le esperienze oniriche raccontate da Agostino non si limitano infatti all'episodio che ho raccontato, a quello di Monica. Anzi, tra le tante occasioni notturne, un possibile palinsesto a una doppia visione onirica di Petrarca, raccontata nelle Familiares, la cui meccanica è simile a un miniciclo presente nel canzoniere, potrebbe essere rappresentato da due lettere scambiate da Agostino con un suo amico, tale Vodius. Si tratta delle epistole 158-159, dove i due amici si interrogano su alcune visioni notturne, sulla cui veridicità il vescovo di Ippona non si pronuncia in modo definitivo. Sono sogni che hanno per protagonista un giovane morigerato, il quale appare a un suo conoscente nel giorno della propria morte, e che almeno a livello strutturale potrebbero farci richiamare quei sogni che Petrarca racconta di aver provato di persona nella familiare 5-7 diretta a Giovanni di Andrea, il celebre giurista bolognese, e riguardanti un ignoto amico malato e il protettore Giacomo Colonna, che invece morirà. Affini al sogno sul giovane Colonna e dunque assimilabili a questo modus del racconto agostiniano sono i sonetti 250-251 del canzoniere. Si tratta del nodo narrativo in cui Laura rivela la prossima dipartita, esattamente come fa il vescovo di Lombè al suo amico. Se è pur vero che il motivo dell'annunciazione della propria morte è anche di natura classica, basterà menzionare il caso ovidiano dell'infelice Alcione che riceve in sogno la notizia del naufragio dello sposo dalla voce dello stesso. D'altro canto, la funzione retorica di RVF 251, vero e proprio commento alla visione descritta nel testo precedente, potrebbe rispondere all'usitata strategia agostiniana che prevede prima il riferimento all'episodio e a seguire il commento che è sempre più o meno dal carattere dubitativo. Infatti il vescovo di Ippona non può concedere piena fiducia alle visioni avute nel corso del sonno, poiché, come ha scritto Jean Cruzmi, «Da tous les cas, celui qui apparit n'est pas l'homme, qu'il soit vivant ou mort, ni son âme, in quanto l'anima, se morto, si trova nell'orte mondano, né il corpo. Ciò che appare è una similitudo hominis, un immago, totalmente estranea all'essere a cui quella figura rimanda. Erede dell'idolatria cristiana impiantata da Paolo, Agostino depriva l'immagine, dunque anche quella onirica, di ogni certezza di verità. Il peso dell'ortodossia paolino-agostiniana sulle impostazioni teoriche e poetiche di Petrarca è più che imponente. Egli, in quanto erede sia di questo platonismo cristiano, sia attraverso lo stil novo della fantasmologia medievale, è costretto a imbastire una persistente psicomachia intorno al concetto di immagine, anche e soprattutto quando essa è notturna. Nella derivante instabile dimensione, e solo in quella dimensione del vero fictum, si insinua così il fantasma di Laura, con la sua natura allusiva e metamorfica. Ella è al contempo il sintomo più cocente e grave della concupiscenza oculorum, manifestazione a sua volta dell'assedio passionale di cui lì è oggetto a causa della frustante malattia ereditaria che colpisce tutti i figli di Adamo, grandi e piccini, sovrani e miserabili, cioè la fluttuazio animi, così come l'ebbe a definire in maniera quasi eziologica la Bettarini. E non casualmente bisognerà rammentare che già Macrobio faceva largo impiego della passione amorosa, dei turbamenti degli amanti, citando Virgilio, quale causa dell'insonnia. Petrarca dedica al tema una buona parte dell'epistola metrica 1.6 e volendo anche un passo del Secretum, diciamo, viene affrontata questa ossessività. Ma Laura può essere un idolo vivente, una manifestazione allegoretica che supera la razza umana, un'immago agostiniana ossessiva e affascinante e non necessariamente sempre negativa, anche se lo è spesso, come mi ha suggerito Cristina Cucella in RVF 256, la donna, schermata dietro un trobadorico colei, assume le fattezze di un fiero leone che rugge la notte, versi 7-8. Si pensi all'estrema, paurosa e pietosa visione notturna di RVF 359, dove Lio dice tutto di pietà e di paura smorto, mentre la donna, mai tanto eloquente nei confini del canzoniere, rammenta a quell'io esterefatto per la vista dei capelli biondi, dell'auro nodo e degli occhi, sono i versi 56-57 della canzone, che il di lei unico stato ammissibile non è quanto appare. Laura è in verità solo uno spirito ignudo, la cui esistenza è collocata nel regno celeste, e in ciel mi godo, può anzi la donna affermare, e si noti come l'insistenza sul presente della definizione irrompe e sfalda l'incanto onirico che l'io osserva, incanto possibile e vero solo nella chiusura dell'esperienza tutta riportata per frammenti. E così come farà nel sogno del secondo Triumphus Morti, in RVF 359 Laura può altresì sgridare l'io, perché egli, ancora sul limite finale di quella loro storia, erra con gli sciocchi, non casualmente rima con occhi, e parla e crede a loro modo, non accorgendosi che il miracolo è e può essere solo una manifestazione eccezionale concessa dall'alto. Per tratti d'affanni m'è dato a parer tale. Versi 62-63 di RVF 359. Non sorprende quindi constatare che il sogno ambiguamente trattato da Petrarca, pur in brani dedicati in modo specifico alla produzione letteraria, che manifestano aperte contraddizioni. Si pensi al celeberrimo passo della Collatio Laureationis, dove viene affermato che il Lauro, tra le sue silente proprietate, sarebbe quella di rendere veritieri i sogni di chi delle foglie della pianta è cinto. Ricordata questa proprietà, Petrarca poco dopo però commenta che questo riferimento, questa proprietà, questa idea è nata da parte di chi, non intendendo la verità dei poeti, l'intimentum appunto, scambia quelle visioni per sogni, proprio perché quelli avevano il capo cinto dall'oro. Cioè, è quasi come dire uno strano cortocircuito, quello che Petrarca riconosce, che non è, tra parentesi, proprio vero. Ma se questo giudizio può comunque essere inteso come positivo, almeno parzialmente, fugano molti dubbi le parole dell'ingrata lingua del metapoetico RVF 49, che sono in pieno riecheggiamento dell'incontro purgatoriale tra Dante e Beatrice, definite come imperfette e quasi d'uomo che sogna. Nei versi del sonetto e della Collazio vige una ricaduta sull'attività artistica. Tuttavia è difficile stabilire se i sogni quindi sono da considerarsi veritieri o se lo siano solo in parte. Di certo si tratta di una struttura portante del libro di Petrarca, dove quelle visioni finiscono con l'assumere lo statuto di vero e proprio topos delle rime in morte. Non solo di quelle in morte, a dire il vero, anche di quelle in vita. Le visitaciones notturne di Laura, come ha sottolineato Cristina Cucella, si snodano infatti lungo una successione di componimenti che percorrono in parallelo, in una sorta di micro canzoniere, le tappe essenziali del libro. Assunta la loro sostanza, non è molto semplice definire, per via del loro carattere allusivo, implicito, proprio di una struttura che delinea un difficile onirismo fantasmatico, come ha detto Marco Ariani, a quale categoria di volta in volta essi appartengono. Sappiamo che i sogni sono in 20 componimenti circa, a questo gruppo forse è possibile aggiungere altri testi che, pur trattando principalmente di apparizioni allegoriche, possono comunque essere ricondotti alla tecne onirica. Penso al celeberrimo sonetto della cerva, per esempio, oppure alla grande canzone delle visioni. La classificazione dei materiali in tempi recenti è stata tentata da due studiosi, da Barbara Beleggia e, in maniera molto completa e attendibile, da Luca Marcozzi, in coda, saluta anche quelli a casa, se non puoi, in coda al lungo saggio su Petrarca e Macrobio che ho prima menzionato. Allora, visto che ci sono questi precedenti, uno è anche in sala, io evito di fare l'elenco. Vorrei invece evidenziare alcuni tratti generali per poi tentare un affondo su alcune questioni specifiche. Innanzitutto bisognerà ricordare che il problema relativo alla tipologia onirica non si limita al riconoscimento del tipo di struttura che soggiace la rappresentazione del sogno. Si tratta solo di capire se è sogno, insognium o altro. Ma tale problema estende la sua portata anche ai protagonisti della visione. Chi sogna? Subisce un'azione esterna? O è la sua immaginazione a operare, come per lo più crede Agostino, secondo cui tutti i fantasmata altro non sono che immagini della memoria? Chi appare uno spirito, un'anima, un immago di chi si sogna? Laura è portatrice di verità di per sé? Oppure è da riconoscere come potrei dire, come una sorta di figura di accesso, al contempo tangibile e immateriale ai misteri delle verità celesti? Marco Sant'Agata, riflettendo sulle visioni notturne della donna, sulle visite notturne, ha notato che nel sonetto 2.8.5 la protagonista dei frammenta appare molto diversa dal resto del libro. Mai Laura aveva avuto una personalità così completa, scrive Sant'Agata. Lo studioso aveva ripreso una vecchia tesi di Fedele Romani, il quale parlò per primo, da quanto sappia io, insomma, di una più precisa e netta personalità che Laura acquista soprattutto per mezzo del sogno. Io concordo anche con l'ipotesi generale, ma mi chiedo se quella personalità sia rivelatrice di uno statuto oltremondano, oppure se la donna che l'io vede non sia, poeticamente parlando, una sua proiezione mentale. A ben guardare, nella quartina che descrive l'azione della figura onirica in RQF 285, è esplicitamente detto che la donna, ora madre, ora amante, risiede nel suo eterno alto ricetto, da dove tornerebbe colma di un usato affetto, di cui però, a ben guardare, non vi è traccia nelle rime in vita. Tempo in cui Laura, come le sue consorelle liriche che la precedono, è sì virtuosa, soprattutto fera e distaccata. Anzi, se è, come credo che sia, lecito distinguere Laura dalle donne stilnovistiche e in particolar modo da Beatrice, il nodo del distacco si esacerba nella personalità poetica che quelle donne cantano. Il miracolo della conversione che Beatrice effettua su Dante non avviene in Petrarca, per cui Laura, finanche nelle sue visite notturne, e al massimo paragonabile all'Agostino del Segreto, pronta dunque a rammentare gli errori del passato all'amante, al limite a consolarlo, come diceva ieri Sonia Gentili pensando a Boezio, ma sostanzialmente la donna rimane inascoltata dall'io. Il sonetto 285 appartiene alla serie 282-286, che già a partire dai tempi del De Sanctis è stata considerata come una sequenza compatta in cui sono registrate alcune apparizioni notturne della donna. Tuttavia, come ha scritto Zig Baranski, se non è da mettere in dubbio la realtà del gruppo tematico, dichiarata anche da alcuni riferimenti lessicali, verbo tornare, che compare in RVF 281 e 13, 2839, 2857, 2867, do i numeri all'otto, ma così, eh? Come non esistono dubbi che le poesie registrino in maniera drammatica la potente presenza di Laura morta nella vita dell'amante in lutto, tutti questi elementi non sono sufficienti per sostenere che la presenza della donna morta sia da collocarsi nella tradizione di apparizioni divinamente ispirate. Questo è Baranski, il quale addirittura pone in dubbio che le apparizioni di Laura appartengano a una dimensione onirica o notturna, aspetto che invece mi sembra sia ben suggerito dall'ambientazione dei sonetti, a partire da RVF 282, dove sono appunto consolate le notti dolenti dell'io, verso 2. Il dubbio riguarda semmai proprio la natura più intima di queste apparizioni, che può non essere divina e competere piuttosto, e forse in maniera più semplice, l'interiorità, l'intelletto di Petrarca. La porta dell'alma, RVF 284-78, l'immaginazione, dove, secondo l'insegnamento di Agostino, ha luogo il processo a cui anche le visioni oniriche e i sogni fanno capo. Laura è dunque manifestazione drammatica di un desiderio mancato, un fantasma, una parola, una memoria. E del resto, in negativo, vorrei ricordare RVF 291, dove espressa l'invidia per lo sposo dell'Aurora, Titone, che al calar del sole attende con certezza il ritorno dell'amata, mentre le notti dell'io sono vuote, triste, i giorni scuri, quella che ha importato i pensieri miei, né di sé, ma ha lasciato altro che il nome. Laura è nome. La difficoltà di indagine è così quella di ricondurre i sogni a una visione specifica, sono insite nella natura stessa del genere letterario a cui pertiene il canzoniere, cioè quello lirico. Io non voglio minimamente, come dire, addentrarmi in questioni troppo complesse. Oggi Andrea Fribo ci ha mostrato davvero come, diciamo, vi sia una lingua molto potente nel canzoniere, varia, molto più varia di quello che tutto sommato pensiamo. Però la trattazione tematica in lirica, d'altro canto, non può essere, non ci possiamo aspettarci neanche un poema didascalico, cioè non è neanche una trattazione in prosa. La lingua rimane allusiva, è elusiva, deve esserlo. L'approssimazione è d'obbligo. Sembra una banalità il fatto che io sottolinei questo aspetto, ma devo dire di aver letto molte ricerche che, diciamo, mi hanno convinto poco, perché hanno l'obiettivo di ritrovare un riferimento scientifico, medico, magari veramente troppo specifico in opere come il canzoniere, che non tengono in conto un dato lapalissiano, come dicevo prima. Petrarca ha scritto sonetti, ha scritto canzoni, ha scritto in lirica, non ha fatto poemi didascalici sulla coltivazione delle api, per dire. Si tratta di un problema di stile e dello stile della poesia. Allo stile della poesia Petrarca ha dedicato diverse pagine, sparse anch'esse della sua opera, a partire dalla Collazio, che ho ricordato prima, dove con l'autorità di Cicerone egli può affermare che per riconoscere il vero poeta, quello immortale, non basta il contenuto, ci vuole anche l'eloquio, la forma, l'eleganza, elementi in grado di scatenare, gli unici elementi in grado di scatenare la delettazione del lettore. Non basta il contenuto. D'altro canto, c'è anche inoltre da dire che nel canzoniere non compare neanche nulla di simile al sogno misterioso e incredibile che dà l'avvio alla vita nuova. A differenza del libello dantesco, in RVF 33, che è tradizionalmente interpretato come profezia sull'improvvisa malattia di Laura, descritta nei sonetti precedenti, le movenze dell'apparizione onirica più sicura dell'opera tutta sono appena accennate in tre versi, volti a spiegare che l'io era evidentemente immerso nel sonno quando ha avuto l'apparizione. Però ecco, i versi sono: quando mi espeme già condotta al verde, giunse nel cor, non per l'usata via, che il sonno tenea chiusa il dolor molle. Cioè, cosa ci sta dicendo? Che gli occhi sono chiusi. Usata via, sono gli occhi chiusi. È il problema della Brevites, che riguarda tutto sommato pure il poema di Petrarca, cioè i Trionfi, dove è narrata tutto sommato la stessa storia del canzoniere, ma dove il confronto con il predecessore Dante è più scoperto, a partire dal genere, la terzina. L'accostamento con Dante al campo onirico non è scontato, eppure c'è da dire che l'Alighieri presta molta fede alle visioni notturne e la presta in senso diegetico, tanto nella Vita Nova, l'ho ricordato prima, ma anche nella Commedia, opera dove il sogno permette l'avanzamento della storia. Tralascio il prosimetro, basterà pensare per il poema al sogno di Rachele Lia, che è stato anche ricordato prima, che già Giovanni Pascoli legò all'espertissimo in materia di sogni Agostino, ma badando più all'allegoria che alla dimensione onirica. Ma insomma, al di là del fatto che sono convinto che Petrarca considerasse la Commedia un sogno, l'impianto architettato da quest'ultimo, mi sia permessa una breve parentesi sui Trionfi, è profondamente diverso da quel palinsesto così tanto scoperto. Il sogno dentro al sogno del secondo Triumphus Mortis, benché rispetti alcune regole della visione onirica, la chiarezza e la verità portate all'alba sono due temi su cui si apre il brano, ecco, quel sogno non conduce lì a una rivelazione ottimale e definitiva, cosa che non stupisce, non si verifica neanche nelle apparizioni notturne del canzoniere, ma opera un deciso stacco sul versante poetico che si materializzerà nella visione totalizzante, laica e distruttiva dell'ultimo trionfo, quello dell'eternità. Solo secondo l'esito della sospensione, della non risoluzione dei conflitti e del non raggiungimento della chimera, Petrarca poteva realizzare la macrostruttura portante della sua Vita in rima, quel non racconto scorto acutamente da Michelangelo Piccone. Se un discorso a parte lo meriterebbero RVF 302 e 325, dove non si registrano visite della figura dell'amata presso l'io, ma mi pare che piuttosto prendano corpo delle dinamiche non dissimili al rapimento mistico, delle ascensioni celesti, sull'esempio di Paolo, con l'io maschile che è ora condotto al terzo cielo, dove rivide più bella e meno altera Laura, ascensioni che offrono sempre a quell'io la possibilità, con il cuore in paradiso, di vedere come un'aquila Laura sole, è forte l'ego dantesca anche qui nell'analogia con l'aquila. In taluni altri casi, si prendano per esempio i frammenta 164 e 223, non credo neanche propriamente che si possa parlare di sogno. Se il secondo testo andrà ricondotto al motivo dell'io tormentato di notte, senza sonno e senza tregua dai desideri amorosi, in RVF 164 l'immagine della donna onnipresente, sempre me innanzi per mia dolce pena, non mi pare sia un'espressione sufficiente per giustificare un riferimento puntuale a una visione unica, occasionale e notturna. Essa semmai rimanda al tormento fantasmagorico che crea uno stato di ubiquità relativo alla proiezione malinconica e quindi alla conseguente disperazione, che è totalizzante su un modello biblico, in die clamavi e notte, salmo, pressante anche in RVF 324 10-12. Proiezioni che però sono del tutto interiore. A tal proposito credo quindi che le visioni notturne di Laura siano in definitiva identificabili più che altro come visiones intellettuales illustrate da Agostino nel dodicesimo libro del De Genesi a Litteram. Al paragrafo 22-45 del trattato, al genere della visio intellettualis, sono ascritte quelle ispirate dalla mente che immagina la forma incastonata nell'anima di quanto non è, non è più o non è mai stato materiale. E non è un caso che Laura torni alla memoria attraverso le celeberrime di Setta Membra che ho ricordato prima per RVF 359, frammenti che irrompono nella memoria. Questo tipo di visione per Agostino è l'unica che permette la possibilità di rappresentazione, di una sorta di rappresentazione allegorica sostanziale. Con essa, afferma sempre Agostino, è possibile vedere in sostanza la caritas, gaudium, pax, la benignitas, la fides, la mansuetudo, la continenza e via dicendo. Si tratta dell'obiettivo più elevato da parte di Petrarca, quello dell'autonomia creativa della poesia, con cui fissare nello spazio infinito della memoria l'esistenza di Laura, finendo per riconoscerla quale idolo agente, totalmente disumanizzato, ma non per questo meno potente nell'occupare ed esaurire l'immaginazione poetica, come ha scritto Ariani. E si abbia, è il caso di dirlo, sotto gli occhi la già menzionata autodefinizione della donna quale spirito ignudo di RVF 359 che ho ricordato prima. Diverso può essere il fine di queste visioni, per lo più a mio avviso si tratta di processi pseudoconoscitivi. Quello che Petrarca fa, in linea con i battiti preumanistici del mondo che lo hanno preceduto e lo hanno accompagnato, è di definire una teoria e una fenomenologia del sogno non come rivelazione proveniente da Dio, a parte rarissimi casi, ma come modo di conoscenza naturale che si realizza in forme simboliche e metamorfiche. E mi pare che questo sia quanto faccia l'immago di Laura, che dentro l'anima dell'altro vede, RVF 340 12.4, che mostra allo stesso io i suoi peccati affinché egli fugga o segua, contendo i casi della vita, RVF 285 10.12, che ascolta e nota la lunga storia delle pene, RVF 34 10.11. Dato che non posso definire con certezza l'insieme delle visioni oniriche, credo, come dicevo, che qui possono ascriversi varie tipologie di visioni, più eccezionali, più strane. E quindi vorrei chiudere sul sonetto della Candida Cerva che vi avevo un po' promesso prima. Si tratta di uno dei massimi vertici dell'immagerie petrarchesca. Non entrerò nella caratterizzazione della Candida Cerva, poiché i fonti e significati dell'allegoria sono stati già individuati con perizia da Stefano Carrai, da Silvia Chessa, e ridiscussi molto recentemente da Stefano Pezzè nel saggio Contenuti Laureatus in Urbe 1. Quest'ultimo, ragionando sulle possibili fonti eterodosse di Petrarca, ricorda come il cervo costituisce in sostanza l'immagine terrena e corporea del cristiano, una sorta di forma ancora imperfetta e corruttibile di colui che però è sulla retta via e porta effettivamente dentro di sé il germe della perfezione. Poco a nessuna attenzione ha attirato, in quel sonetto, la similitudine tra l'io e l'avaro che nel cercare il tesoro l'affanno di Sacerba. Ora, evidentemente il tropo ha una sua funzione abbastanza chiara, che dovrebbe essere quella di sottolineare la vacuità degli sforzi per acciuffare un desiderio vano, il tesoro del verso, l'affanno di questo avaro. Io mi sono sempre chiesto cosa c'entra questa similitudine con la cerva. Bettarini, brevemente sul sonetto, riconduce quella visione, quella della cerva, al mondo onirico. Afferma che il testo è enigmatico quanto può essere un sogno. Quindi anche il riferimento all'avaro è enigmatico. Anche Marcozzi nota che la struttura del sonetto è affine a quella dei sogni e lo ascrive al genere macrobiano dell'oraculum. Io vorrei ricordare che Macrobio riconosce vari e possibili valori al signum onirico, sognum scipionis e allo stesso tempo oraculum, visio e sognum. Quindi mi chiedo se quello della Candida Cerva non possa essere afferente anche alla tipologia del somnium, quello dove è necessaria l'interpretazione per comprendere la visione, quello dove è necessario sciogliere l'enigma. Oppure, ancora, al genere del visum, dove sono ammesse a mostrarsi figure fantastiche e non per forza con valenze positive. In conclusione torno rapidamente all'avaro. Mi preme ricordare che il cercare il tesoro, o meglio trovarlo, è un tema ricorrente nell'etica petrarchesca. Legato al sogno, il motivo compare anche nel De Remedis e ancora in una Familiares, nella 7.3, diretta all'amico Socrate, fiammingo Ludwig van Kempen. In quell'epistola Petrarca racconta appunto di un sogno in cui lui e l'amico incappano in un tesoro e passano la vita in affanno dovendosi difendere dagli attacchi del possibile proprietario o almeno di colui che tale bene reclama. A me sembra che questa presenza nel sonetto, quella di un tesoro che solo in modo illusorio concede il riposo, cioè cercandolo si toglie l'affanno, rafforzi il sostrato onirico della visione e renda la cerva, forse forma ancora imperfetta e corruttibile, forse bramosia scambiata per vera ricchezza, uno dei quei beni che di certo non si possono e non si devono raccogliere. Varrà la pena allora rammentare un poeta classico per Petrarca, cioè per tutti, Claudiano, il quale nell'elenco dei sogni delle varie cure che più occupano gli uomini, presente nel De Sexto Consulato Onori Augusti, ricorda che il cacciatore sogna le selve, l'avaro i tesori, l'amante, l'amata e così via. Come stiano le cose io non lo so, quale sia la natura della cerva neanche, però nessun mi tocchi è scritto con diamanti e topazi nel bel collo dell'animale. E chi mai, mi chiedo, può permettersi anche solo di sfiorarlo, un sogno? Grazie.